riesci a allungare la mano fino a qua o è troppo lontano?
Arrivo.
No, non arriva, manca un metro. No, aspetta, dopo, facciamolo. Così almeno mi dice se secondo lei c'ho ancora la febbre alta, la febbre media, la febbre bassa oppure no.
Va bene, perché ma mi alzo, vengo.
No, perché nottetempo ho perso il termometro e quindi non lo so. Sono venuto un po' alla cieca. Buongiorno, professor.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, ascoltatori. Il 16 gennaio. E il 16 gennaio è il giorno di San Gianmarco Martire. Sono a letto da domenica con l'influenza, essendo tuttora pervaso dal febbrone, avrei potuto dirle, caro professore, sa che c'è, mi giro dall'altra parte, resto a letto finché non sono guarito. Invece, siccome sono sostanzialmente Creta nelle sue mani, eccomi qua a vivere fino in fondo e in forma pubblica il mio martirio. È cosciente di questa cosa, se ne deve...
Non ho cosciente, ma soprattutto lo sono gli ascoltatori.
Però lei se ne deve assumere la responsabilità.
Va bene.
No, perché la dinamica è stata questa. Io ho scritto al professor Di Stefano, dicevo, guardi, sono giorni che sono a letto col febbrone, l'influenza, provo a venire, e mi aspettavo che mi dicesse, ma figurati, ma stai scherzando, con la febbre stai a casa. E invece no, mi ha detto, bravo, ok, ti aspetto. E quindi a quel punto non me la sono sentita. Lo dico al Comitato di Salute Pubblica di Radio Popolare che indosso la mascherina d'ordinanza, come ai bei tempi del Dream Team della virologia. E quindi tutto a posto, tutti tranquilli, a parte me. Oggi, oltre a essere la giornata di San Gianmarco Martire, è anche la giornata mondiale dei grossi errori, perché è stato evidentemente un grandissimo errore venire fino a qua. Se lei dovesse pensare a un suo grosso errore nella vita, in questa giornata mondiale dei grossi errori, che cosa mi direbbe?
Ho fatti tantissimi di grossi errori, faccio fatica.
Beh, questo è importante, saper riconoscere i propri errori è segno di maturità.
Sì, sono moltissimi.
Ma in che campo? Insomma, professionale, sentimentale?
No, prevalentemente.
Agonistico, sportivo?
No, agonistico, sportivo zero.
No, pensavo che magari l'aver rinunciato alla carriera del tennis tavolo
No.
Avesse provocato in lei un grosso rincaro. Vabbè, ci pensi.
Chance.
Ci pensi, perché oltre a essere la giornata mondiale, il santo, quelle robe lì, essendo il 16 gennaio, è anche il compleanno di Stellantis, professor Di Stefano.
Ah, che bello.
Tanti auguri.
Tantissimi.
Compie 5 anni, piccola Stellantis.
Sì.
Gli canti una canzoncina tipo...
Ma non ci penso proprio.
Ah sì, è piccolina.
No.
È come se fosse sua nipote.
Ma no, assolutamente no.
Ghidi.
No, non mettiamo in rapporto questi... A parte che mia nipote è molto più piccola e poi...
No, ho capito.
Non penserei mai di paragonarla a Stellantis, proprio.
Va bene, sono così lucido, caro professor Di Stefano, come lei può immaginare, che ovviamente ho dimenticato la scaletta.
Eccola qua.
Bravo, che ha fatto una seconda copia. Io spero di resistere fino al termine della trasmissione, ma intanto... a tirarmi su non solamente il morale ma anche la temperatura, cioè il surplus cinese che sta volando nonostante i dazi.
Sì, nel 2025 le esportazioni della Cina sono salite del 5,5% e hanno raggiunto appunto i 1.200 miliardi di dollari di surplus, perché sono cresciute a quota 3.770 miliardi, l'import è rimasto stabile a 2.580, e quindi di qui appunto il surplus, quindi la bilancia positiva commerciale della Cina per 1.189 miliardi. C'è stato sicuramente un effetto dazi, nel senso che l'export cinese negli Stati Uniti, verso gli Stati Uniti, è calato del 20%, ma la compensazione della crescita verso altri mercati è stata più che sufficiente. Per la precisione, la crescita verso l'Unione Europea, non rilevantissima ma comunque importante, più 8,4%, ma crescita anche verso l'area del sud-est asiatico, quindi verso i paesi limitrofi, ma soprattutto il tasso principale di crescita è stato ancora una volta quello dell'Africa, più 26% verso l'Africa. Quello che è interessante che tra i settori spicca il boom dell'auto, di cui abbiamo parlato più volte, le esportazioni sono salite del 21%, sfondando il tetto dei 7 milioni di veicoli. Nessuno è ancora riuscito a fare come la Toyota, che proprio in questi giorni ha celebrato ancora una volta il primato di primo produttore mondiale, la casa giapponese con 10 milioni di veicoli, ma sicuramente la Cina sta correndo e questi numeri appunto sono evidenziano una resilienza del sistema cinese e spiegano anche perché alla fine Auni Dazio ha risposto con un controdazio, nella certezza e nella convinzione che appunto lo scontro con gli Stati Uniti non vede un vincente dall'altra parte dell'oceano, ma probabilmente in Asia.
A proposito di dazi, lo sappiamo o non lo sappiamo quando la Corte Suprema si pronuncerà a proposito?
Purtroppo
della...
non c'è una data ancora.
Sono riuniti in Camera di Consiglio e poi a un certo punto diranno o così, e quindi restano la Corte Suprema, o cos'ha, e allora li chiude, li manda all'Alligator Alcatraz.
Non c'è ancora una data, la Corte Suprema che in questo momento si deve pronunciare su sia sui dazi sia sul licenziamento di Lisa Cook, la componente del board della Federal Reserve, che era stata messa nel mirino da Trump con l'obiettivo evidentemente di cambiare profondamente anche il consiglio della Fed. Dovrebbe pronunciarsi, secondo le stime, entro il mese di gennaio. Quella sui dazi sarebbe il provvedimento, diciamo, più epocale per l'amministrazione Trump per tre ragioni. Perché verrebbe contestata la misura della scelta dei dazi senza passare dal Congresso, quindi il ricorso alla misura d'emergenza. In questo caso, in teoria, l'amministrazione dovrebbe restituire i 250 miliardi di dollari che ha nel frattempo incassato, con tutte le conseguenze del caso. E in terzo caso non si saprebbe come, visto che Trump ha già detto che vuole andare avanti, quali potrebbero essere le mosse successive e a quali strumenti potrebbe fare ricorso.
La quarta ipotesi, come si accennava, è la sostituzione integrale dei membri della Corte Suprema con 7 poliziotti dell'ICE, tra i più cattivi di quelli che hanno trovato per strada. Adesso torneremo naturalmente alle questioni inerenti la Fed, visto che in settimana c'è stato l'annunciatissimo big crash con Jerome Powell, ma intanto c'è la Germania che vede il primo recupero del PIL dopo 2 anni.
Sì, la Germania ieri ha comunicato di aver chiuso il 2025 con una crescita dello 0,2%, è il primo dato positivo dopo 2 cali anche importanti in termini percentuali, perché nel 2024 il PIL era sceso dello 0,5, nel 2023 addirittura dello 0,9. La crescita significativa manca dal 2022, quando c'era ancora in corso il rimbalzo, diciamo, post-Covid, e allora il PIL tedesco era cresciuto dell'1,8%. Interessante vedere cosa ha permesso alla Germania una ripresa appunto del PIL. Sono stati soprattutto la spesa pubblica e i consumi delle famiglie, perché invece per quanto riguarda gli investimenti, anche nel 2025 c'è stata una flessione dello 0,5%, e quindi uno stasi della produttività dal punto di vista manifatturiero.
E dicevamo appunto che l'annunciatissimo Rederazione con Jerome Powell prima o poi sarebbe arrivato. La cosa che mi ha colpito da osservatore incompetente è il fatto che i mercati non abbiano fatto un plissé.
È vero, sì, questo era in parte prevedibile, perché i mercati avevano già, già scontato gli effetti di questa battaglia, perché era il terremoto principale, si era già manifestato subito dopo l'elezione, quando erano cominciati gli attacchi su Truth a Powell, e quando Powell aveva risposto in modo abbastanza esplicito, sostenendo la posizione non solo dell'indipendenza della Fed, ma in particolare le posizioni della Fed sull'andamento dell'inflazione. E poi alla fine ai mercati interessa se e solo se ci sarà la riduzione dei tassi di interesse, rivendicata da Trump e per ora concordata anche da Powell. Ora l'attenzione è tutta sulle prossime due riunioni della Fed, perché i mercati, come si suol dire, si aspettano due potenziali tagli del tasso di interesse, che a dicembre è rimasto al 2,7%, quindi un taglio che potrebbe avvenire adesso e uno entro il mese di marzo.
Questo è uno dei momenti che mi danno, come dire, forza, coraggio e soprattutto tanto gas per arrivare, nonostante le mie condizioni, alla fine della trasmissione, perché è il momento di tornare a parlare finalmente dei noli, i noli che registrano un balzo del 26%. Pazzesco.
Per restare sul tema Cina, questo è un effetto, visti anche i numeri delle esportazioni cinesi, ovviamente è un effetto del fatto che si avvicina il Capodanno cinese.
Auguri.
Auguri per il Capodanno cinese, e questo l'avvicinamento del Capodanno cinese ha portato le imprese a anticipare il trasferimento delle merci, l'invio delle merci, quindi l'inizio dell'anno è stato caratterizzato da aumenti dei noli fino al 26% per le rotte in uscita dai porti dell'Asia. La volontà è quella appunto di spedire tutto il possibile, evitando appunto l'effetto delle ferie in Cina. Questo provoca anche un'enorme congestione nei porti cinesi, ma anche nei porti che devono ricevere le merci, quindi in particolare nei porti europei. È previsto che subito dopo l'inizio del Capodanno cinese questi i noli possano ritornare a prezzi più ragionevoli.
Il fatto che ci si avvicina al Capodanno cinese mi ha posto una domanda importante, credo significativa, ovvero come si fa il conto alla rovescia in cinese per il Capodanno, e ho trovato una risposta. Dovrebbe essere Wang Qian, no, meno Wang, meno Qian, meno Bai, meno Shi, meno Ju, meno Ba, meno Qi, meno Liu, meno Wu, meno Si, meno San, meno Er, meno I, buon anno! Ecco, così dovrebbe essere. Poi la pronuncia magari un po' poco corretta, però restiamo in tema di Capodanno cinese, e visto che siamo in una parentesi di faccezia, ne approfitto subito per lanciare il simpatico quiz odierno del giorno delle locuste. Quello che vogliamo sapere oggi, cari ascoltatori, è il barbaro, attenzione, il barbaro preferito dal presidente Mattarella. Il barbaro preferito dal presidente Mattarella. Prego, professore.
No, comunque per dovere di cronaca, il capodanno di quest'anno cinese è l'anno del cavallo di fuoco. Ed è dura 8 giorni ufficialmente, dal 15 al 23 febbraio.
Molto bene, abbiamo solamente un minuto al termine della trasmissione, per cui mi fa un teaser di ciò che affronteremo nella seconda parte?
Nella seconda parte avremo eccezionalmente ancora per una volta il professor Santoro, con cui parleremo della Global Minimum Tax.
Ah vabbè, allora tanta roba!
Tanta roba. Possiamo chiudere, poi parleremo ovviamente dell'indagine antitrust su i prezzi alimentari della GDO, ma possiamo chiudere con il rimbalzo del PIL del Regno Unito. Anche il Regno Unito a novembre ha registrato una crescita dello 0,3% dopo un calo dello 0,1% ottobre, e quindi il 2025 potrebbe chiudersi in modo sostanzialmente abbastanza positivo anche per la Gran Bretagna, nonostante gli effetti sempre più pesanti e indiretti della vicenda Brexit si stiano trascinando sul mercato anglosassone.
E allora ci sentiamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste, con tutta la virilità posticcia, consegnatomi dalla bronchite a questa voce. Consegno la linea a Omar Cagnello, che invece questa voce ce l'ha naturale, e insieme a lui Diana Santini, protagonisti del GR di oggi. Le 8 e 39 minuti, con tutta la grinta e la resilienza di cui sono capace in momenti come questi. Allora, visto che avevamo chiuso con il teaser della seconda parte del giorno delle locuste, se me lo permette ne approfitto per anticipare, sempre che sopravviva, qualcosa dei contenuti che domani mattina potrete ascoltare nella puntata settimanale del Demone del Tardi. Parleremo, pensi, di Larry, il gatto che ha sgambettato la NATO. La storia è incredibile, c'è un gatto che ha sgambettato la NATO, per dire come è messa la NATO in questo momento. È stato sgambettato dal gatto, e se poi ascolta domani gliela spiego. Parleremo di quei sudeti ghiacciati che sono la Groenlandia, dell'invincibile armata di Arctic Endurance, e poi del nuovo e dei vecchini per il ponte sullo stretto. C'è quello nuovo, ma ci sono anche quelli vecchi, molto interessanti. Parleremo di Tedofori e annessioni, di Maduro e Ether Parisi, della versione albanese di AR, e poi naturalmente qualche doveroso aggiornamento sul nazismo in corso. Tutto questo, speriamo, domani mattina 9.30 al Demone del Tardi. Intanto vediamo se qualcuno ha risposto correttamente o non ha risposto proprio al quiz odierno del giorno delle locuste. Volevamo sapere il barbaro preferito da Sergio Mattarella.
Purtroppo non vedo risposte, ma ho l'impressione che la mail sia bloccata.
No, veramente?
Ho provato anche a farla ripartire, ma non riesco. Cioè, è ferma alle 8.09 l'ultimo messaggio.
Mamma mia, che disdetta, perché sono i momenti più intensi quelli in cui possiamo celebrare il talento, la capacità di reazione, l'intelligenza di pensiero laterale dei nostri ascoltatori. Allora vi do la risposta al quiz odierno del giorno delle locuste. Il barbaro preferito da Mattarella è naturalmente l'unno di Mameli.
L'unno di Mameli.
E la sapeva la risposta?
No, non la sapevo.
Ce l'aveva lì?
No. Non so se l'hai arrivato, perché ero occupato con l'unno del petrolio.
Allora, se ne occupi rapidamente, perché tra poco abbiamo anche, lo chiamavano Trinitax.
Allora, no, l'unno dell'aggiornamento sugli effetti, diciamo, delle tensioni internazionali, ci sarebbe aspettato un incremento del prezzo del petrolio anche per il rischio di intervento militare in Iran dopo quello in Venezuela, ma invece il petrolio continua il calo. Ieri ha sceso sotto i $60 al barile stabilmente, e a $59, e passa di mano appunto a questa cifra, in calo anche il Brent. Diciamo che questo era uno degli obiettivi dell'operazione soprattutto venezuelana da parte di Trump, che evidentemente ha detto che appunto vorrebbe vedere il prezzo del barile scendere addirittura a $50 per avere un effetto positivo sulla pompa negli Stati Uniti.
Lo accogliamo?
Certo, assolutamente sì. Volevamo parlare di Global Minimum Tax, perché ci sono state anche delle grandi celebrazioni in questi giorni, in particolare dalla Commissione Europea, e quindi volevamo capire con il professor Alessandro Santoro le caratteristiche di questa intesa sul Pillar 2, e soprattutto mi sembra di capire c'è poco da essere trionfalistici, qualcosina ma poca roba.
Buongiorno professor Santoro, e soprattutto, come dire, un'informazione importante per gli ascoltatori: non illudetevi, perché questi sono quei momenti belli che non torneranno più, almeno per un po', e quindi godeteveli fino in fondo. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno. Entriamo subito in argomento, perché è piuttosto complesso, sperando di riuscire a rendere l'idea di massima. Dobbiamo un minimo fare un passo indietro per contestualizzare la notizia. Sicuramente alcuni ascoltatori ricorderanno che qui abbiamo cominciato a parlare dei cosiddetti due pilastri della soluzione ad alcuni problemi di elusione ed evasione fiscale internazionale messi in atto dalle multinazionali. Questa iniziativa dei due pilastri, l'OCSE ci lavora da ormai 6 anni, era arrivata a appunto fare queste due importanti proposte. Una prevedeva, col pilastro 1, il rovesciamento parziale, ma comunque molto importante, di quella logica secondo cui le multinazionali pagano le tasse, diciamo per semplificare, dove sono registrate e non dove conseguono i profitti. E poi c'è il Pillar 2 che prevedeva delle forme di introduzione di tassazione minima. Il Pillar 1, che era il più importante, è saltato, ed è saltato sostanzialmente perché gli Stati Uniti già con l'amministrazione Biden avevano sostanzialmente rifiutato di sottoscriverlo, il che ha riportato in auge la questione delle digital taxes, di cui magari parleremo o parlerete altre volte. Invece il pilastro 2 è entrato in vigore e soprattutto l'Europa, l'Unione Europea ha emanato una direttiva per cui appunto i gruppi multinazionali sono soggetti ad un controllo giurisdizione per giurisdizione, paese per paese, le loro sussidiarie devono pagare non meno del 15% sui loro profitti, 15% che è un'aliquota non poi così elevata, però era un inizio, diciamo. A questo punto è intervenuta però già l'amministrazione Biden anche su questo, non è che avesse una posizione molto decisa, poi è arrivata l'amministrazione Trump e ha detto no, noi non riconosciamo l'applicazione del Pillar 2 alle multinazionali americane. A questo punto è partita una trattativa, diciamo così, e l'esito di questa trattativa appunto è arrivato pochi giorni fa. Ripeto, una materia molto complessa, molto tecnica, quindi senza indulgere troppo in dettagli, qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è che gli Stati Uniti sono riusciti ad ottenere il riconoscimento di un loro meccanismo, che una volta si chiamava GILTI, adesso ha cambiato nome, ma insomma di una loro minimum tax, diciamo così, che è simile ma non del tutto uguale a quella diciamo promossa dall'OCSE, adottata dall'Unione Europea e anche da tanti altri paesi non europei, e quindi in sostanza le multinazionali americane pagheranno le loro minimum tax secondo le regole americane e non secondo le regole dell'OCSE. Ci sono delle eccezioni, in particolare c'è sempre la possibilità per i paesi dove sono localizzate le sussidiarie, diciamo così, di precedere gli Stati Uniti nell'applicazione della minimum tax, in questo caso mantenendo le regole europee, le regole dell'OCSE, però insomma il messaggio...
Sarà dura vederne qualcuno che lo fa a questo punto.
Sarà dura, sì, sarà dura anche perché per farlo la sussidiaria dovrebbe avere una... quello che tecnicamente si chiama permanent establishment, quindi una presenza permanente,
una presenza
dovrebbe
fissa,
essere un soggetto
sì.
fiscale, cosa che avviene raramente, soprattutto nei gruppi multinazionali, chiamiamoli digitali, che infatti sarebbero stati e sono stati molto più diciamo coinvolti nel pilastro 1 e sono riusciti sostanzialmente a farlo saltare. Quindi, sì, come diceva giustamente Andrea, ci sono stati messaggi entusiastici in un certo senso o comunque molto positivi da parte sia dell'OCSE che della Commissione europea, che probabilmente sono eccessivi, forse è eccessivo anche il trionfalismo da parte statunitense, però alla fine se uno si distacca dai dettagli e guarda la cosa un minimo in prospettiva, dobbiamo dire che appunto 5-6 anni dopo l'inizio di questa partita il risultato che si porta a casa è piuttosto misero, soprattutto se introduce un principio che è quello che ogni Stato si faccia la sua minimum tax, che per ora è applicato solo agli Stati Uniti ma in futuro potrà essere esteso. E già si dice che la Cina potrebbe fare la stessa cosa, ed è chiaro che quell'accordo aveva valore perché era globale, perché stabiliva le stesse regole per tutti, nel momento in cui invece ogni paese si fa le sue, insomma già ci allontaniamo dall'idea originaria e di molto anche.
Grazie mille professor Santoro, l'argomento era complesso, lo diceva, ma pensi che ho capito i pilastri nonostante in questo momento sia così poco lucido che potrei avere difficoltà a portare a termine la tabellina del 4, e quindi questo insomma glielo riconosco, è una di quelle insidiose la tabellina del 4, secondo me le più insidiose sono quella del 4, quella del 6 e quella dell'8. Cioè sono tutte facili, ma se bisogna sceglierne tre più insidiose dove si rischia, in quelle lì, perché c'hanno meno automatismi. Per lei, professor Santoro?
Ma secondo me la tabellina del 7.
Il 7 però c'è un vantaggio, perché c'è la conta, 7, 14, 21, 28, questo è il gioco del paperotto, e quindi ci si può appoggiare lì volendo.
Ho capito, non mi sfuggiva questa conta, confesso.
Magari poi lo porti questo patrimonio in dote ai colleghi quando vola.
Posso salutare dedicando Slay Jammer alla mia amica Giovanna, che capirà sicuramente che è una fedele ascoltatrice della trasmissione.
Ma lei non poteva saperlo, ma io ho scelto oggi quella canzone pensando proprio alla sua amica Giovanna. Ho detto, mi farebbe piacere oggi che la sua amica Giovanna ascoltasse quella canzone che per lei è importante.
Esattamente, esattamente.
C'ha avuto una storia con l'amica Giovanna?
Come?
C'ha avuto una storia con l'amica Giovanna?
No, assolutamente. No, assolutamente. Una mia cara amica a cui quando eravamo giovani avevo scherzosamente dedicato questa canzone.
Ah, scherzosa, mamma mia, che lumacone.
Va bene.
Professor Santoro, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Mi spiace
grazie a voi.
Buona giornata.
Mi spiace tossirgli sopra, ma oggi purtroppo
va così.
Mi piacerebbe anche avere il tempo di fare la rubrica tabelline facili ma in lingua straniera, che aumenta il coefficiente di difficoltà, ma abbiamo ancora molti argomenti e poco tempo a disposizione, e soprattutto non vorrei rinunciare allo sgonfiamento della bolla del cacao, che è uno di quei temi che mi appassiona particolarmente. Ma da dove ripartiamo, professor?
Ripartiamo sicuramente dal tema dell'antitrust. Vi ricordate che avevamo raccontato anche delle polemiche scatenate dalla dichiarazione della Lagarde al mercato centrale di Firenze in occasione di una riunione del Consiglio della BCE che si era tenuta in Italia. Periodicamente fanno queste riunioni in uno dei paesi dell'area euro. Acquistando i melograni aveva detto ma come sono cari, e insomma questa battuta aveva anche scatenato le solite polemiche contro la Lagarde. Bene, che il problema dei prezzi alimentari sia molto serio lo evidenzia l'antitrust, che ha aperto un'indagine per far luce scusate,
io non c'entro perché c'ho la mascherina,
sui rincari del carrello della spesa degli ultimi anni, in particolare tra ottobre 21 e ottobre 25. L'Istat evidenzia che i beni alimentari non trasformati, tra l'altro, hanno segnato un rialzo del 25% contro il 17% dell'indice generale, quindi ci sono ben 8 punti percentuali, e quindi l'antitrust vuole capire se la grande distribuzione e le centrali d'acquisto hanno un potere eccessivo, in particolare nei confronti dei produttori agricoli, perché nella stessa fase non c'è stato assolutamente un incremento del 25% dei prezzi agricoli, né soprattutto del reddito degli agricoltori. Quindi l'autorità ha deliberato questo, e quindi ha incominciato ad acquisire la documentazione dalla GDO e dalle centrali di acquisto. Vedremo se appunto questa indagine evidenzierà, come ormai molti ritengono, una posizione dominante, se non un cartello, da parte delle grandi catene della distribuzione.
So come si fa la marmellata con frutta zuccherata e un po' di liquorato. Fa una cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao.
Cacao, cacao,
cacao, da gusto esagerato.
Cacao, cacao,
però cacao meraviglioso.
E come avrete intuito, è il momento tanto atteso della bolla del cacao, una bolla che non si vedeva dai tempi di Paolo Meravigliao, ma che adesso, ci dice il professor Di Stefano, si sta sgonfiando.
Sì, si sta sgonfiando. La bolla era stata i massimi storici a fine 2024, originati da pessimi raccolti per effetto dei cambiamenti climatici in Africa, ma soprattutto dalla speculazione che aveva incominciato a montare sui prezzi del cacao. Ricordiamo che c'è sempre una distanza molto concreta tra i valori reali e quelli che vengono scambiati nelle borse dei diversi prodotti finanziari. Bene, le quotazioni del cacao erano appunto arrivate a un massimo a fine 24, inizio 25, ora a inizio 26 ci sono stati ribassi di oltre il 4% e quindi siamo ai minimi da due anni sia a Londra che a New York, $4,857 per tonnellata, e questa contrazione potrebbe continuare ancora almeno fino al mese di marzo.
Bene, professor Di Stefano, a questo punto abbiamo tre minuti e come sempre una dote importante di argomenti in scaletta. Riusciamo a metterceli dentro tutti oppure selezioniamo?
Cerchiamo di fare dei flash. Il più significativo è sicuramente la vicenda MPS. Regna un grandissimo caos nei dintorni di Rocca Salimbeni, la sede senese del Monte dei Paschi, sia per l'inchiesta, perché rischia l'ovaglio il posto come amministratore delegato, sia perché Delfin, che doveva essere l'investitore stabile della banca, il socio italiano, sta cercando di vendere la sua quota e ha messo in giro la voce che fosse interessato Unicredit, che poi ha smentito pesantemente. Comunque questo caos sicuramente è significativo, diciamo che dopo che Caltagirone è riuscito a mettere le mani sulle generali, come dire, MPS non è più interessante anche per i soci dello stesso Caltagirone, e questo creerà dei grossi problemi anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poi possiamo dire che BlackRock, per restare in finanza, ha sfondato i 14.000 miliardi di asset gestiti, un livello record, che Netflix ha rilanciato l'offerta in contanti su Warner per vincere la battaglia con Paramount, che ormai sembra definitiva, e che Saks, la famosa catena di abbigliamento negli Stati Uniti, ha depositato il cosiddetto Chapter 11, cioè per troppi debiti rischia la bancarotta, e quindi sceglie questa strada di fatto di protezione extragiudiziale dal fallimento. Ma questo può avere degli effetti importanti sul mercato del lusso, proprio in questi giorni c'è la PT Uomo a Firenze, e quindi serpeggia un po' di preoccupazione per gli effetti di questo fallimento.
Caro professor Di Stefano, io la ringrazio per avermi trascinato oggi fino a qua, lo sto mettendo giù un po' dura, però in questo momento ho acquisito la temperatura della padella antiaderente durante il soffritto, e quindi forse con gli ascoltatori io mi risento domani mattina alle 9.30 per il Demone del Tardi. Ci terrei in particolare per la storia del gatto Larry che ha sgambettato la NATO, oppure potrebbe essere tutto un altro copione se quello invoca l'Insurrection Act. Domani mattina facciamo tutta la guerra civile minuto per minuto in Minnesota. Detto questo, grazie per essere stato con noi.
Grazie soprattutto alla tua
Sambachi. Sottolinei il gesto eroico.
Grazie per il tuo gesto ultra eroico.
Perché si può cadere, ma l'importante è rialzarsi. Sempre. Ascoltatori, buona giornata, vi lasciamo a cose più grandi di noi, tra poco il microfono aperto. Io non ci sono da una settimana, credo che ci sia sempre Bacchetta, no? Dopo di noi, giusto?
Sì.
O forse uno di quei venerdì in cui non c'è.
Non
lo vede?
Non lo vedo.
Oh, magari è ammalato pure lui, va a sapere. Vabbè, lo scoprirete tra poco. Buona giornata.
Buona giornata, buon fine settimana.